Abbiamo detto l'altra volta che questi nostri incontri li dedichiamo a Maria. Il primo incontro lo abbiamo impiegato a vedere Maria missionaria. Oggi guardiamo a Maria Immacolata, così ci prepariamo alla prossima festa, alla solennità dell'Immacolata dell'8 dicembre. Maria Immacolata oppure Maria tutta santa. Immacolata, che cos'è? È un mistero della fede. Noi con questa parola guardiamo a un aspetto del mistero di Maria, Madre di Dio. La vediamo così, immacolata. È un mistero della nostra fede. Quindi, come tutti i misteri della fede, è un dono di Dio agli uomini. E i doni di Dio agli uomini sono fatti perché godano il suo amore e perché conoscano la sua volontà. Quindi il mistero di Maria Immacolata è un dono per noi perché possiamo godere e conoscere, godere l'amore del Padre, conoscere la sua volontà. Quindi, come tutti i misteri della nostra fede, è importante. Anche se non è un aspetto centrale del mistero, tuttavia è importante perché in fondo il mistero, possiamo dire, è uno solo e noi lo vediamo da tanti punti di vista o in tanti momenti diversi. E ogni punto di vista e ogni momento del grande mistero dell'amore di Dio per noi è vitale, importante. Quindi anche questo aspetto con cui chiamiamo Maria Immacolata. Noi in Occidente usiamo questo termine, Immacolata, in Oriente invece i nostri fratelli cristiani non usano, non conoscono questa parola. La chiamano invece tutta santa, la tutta santa. Sono due aspetti, due facce della stessa medaglia, potremmo dire. È lo stesso mistero, solo che noi lo vediamo da sinistra, loro da destra, o viceversa, non so come. Comunque noi lo vediamo da una parte, loro dall'altra, contempliamo Maria, questo dono, grande dono di Dio, che lui ha fatto prima a suo figlio e poi a tutti noi. La parola immacolata cosa significa? Immacolata da macula, senza macchia. Noi guardiamo a Maria, perché diciamo che è senza macchia, che guardiamo questo aspetto? Perché noi siamo abituati a guardare agli uomini, a mettere al centro della nostra attenzione gli uomini, l'uomo, a guardare cioè a quel che si vede, siamo un po' come Tommaso. Vediamo l'anima di ogni uomo macchiata. E se per caso ce ne fosse una senza macchia, che cioè non è peccatore, è una mosca bianca. Non esiste, e invece esiste. Maria è senza macchia. Proprio dal fatto che noi siamo abituati a vedere prima di tutto l'uomo, gli uomini, e consideriamo quelli, proprio per quelli, perché c'è questa tendenza in noi, Ecco che guardiamo prima di tutto l'aspetto morale, siccome vediamo peccati e peccatori, vediamo questo aspetto guardando gli uomini, siamo abituati così. Siamo nati in una cultura che ci abitua a guardare l'uomo e a vedere l'aspetto morale della sua vita. Questo è un modo di vedere. Purtroppo è quasi l'unico ed è una disgrazia molte volte. Perché, per esempio, anche quando vediamo un uomo credente, non vediamo la bellezza della sua fede, ma corriamo a vedere la sua disonestà e vediamo la santità soltanto quando vediamo uno che è onesto e non vediamo invece la santità della sua fede. Quindi questo nostro modo di vedere non è il migliore, non è il più completo, forse non è neanche il più vero e il più bello. Cerchiamo di... andiamo avanti su questa linea. Vediamo allora Maria senza macchia. Perché senza macchia? Maria la vediamo senza macchia perché è stata preservata. Non è merito suo se è senza macchia. Lo dice il nostro catechismo. È stata preservata in vista dei meriti di Gesù. Quindi non ha merito suo, è merito di Gesù il fatto di essere senza macchia. Merito della croce, della salvezza operata da Gesù. Quindi Maria ha avuto un dono di Dio, un dono che lei certamente ha faticato a mantenere, perché voi sapete che tutti i doni di Dio non sono cose morte, cose da tenere in tasca. I doni di Dio sono una realtà viva, che va mantenuta viva. Mi piace fare l'esempio di uno che vi regala una pianta, una bella orchidea. Voi godete della bellezza di questo dono, però vi obbliga ogni tanto a darle un po' d'acqua o a spostarla a seconda di dove gira il sole, non lo so, le abitudini delle piante. Più ancora se come dono riceveste una gabbietta con dentro un uccellino, un bel pappagallino o un canarino. Che bello! Però, ecco, ogni giorno dovete procurargli l'acqua e il cibo. Quindi, il dono di Dio non è un disimpegno per l'uomo, anzi, è tanto più grande il dono che l'uomo riceve da Dio, tanto più grande è l'impegno che gli viene richiesto. Quindi, se è grande il dono che ha ricevuto Maria, tanto grande è anche il suo impegno e la sua fatica a mantenerlo. Quindi noi diciamo che il merito dell'essere immacolata non è il merito di Maria, è dono di Dio. Però il fatto che lei l'abbia mantenuto è anche merito suo, è merito suo, perché lei ha messo tutto l'impegno, ha avuto le sue sofferenze, non conseguenza del suo peccato, ma conseguenza del peccato del mondo, le sofferenze di Maria, conseguenza del giudizio degli uomini, conseguenza della cattiveria degli uomini contro suo figlio e magari anche contro di lei. Quindi conseguenza del peccato le sofferenze di Maria, del peccato del mondo, di quel mondo che l'ha preceduta e di quello che la circondava. Anche lei ha avuto tentazioni, le ha avute Gesù, quindi certamente il maligno non le ha risparmiate nemmeno a lei. Ha avuto le prove, Dio ha messo alla prova i suoi amici più grandi, Abramo e tutti gli altri. Certamente ha messo alla prova anche Maria. Le ha superate con umiltà, con quell'umiltà che è accettazione della sua piccolezza. Ha guardato l'umiltà della sua serva, dice nel cantico che cantiamo tutti i giorni ai vespri. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Attenzione, qui sembra, magari così se lo leggiamo un po' superficialmente questa parola, sembra che Maria si vanti di essere umile. Controsenso. Cosa vuol dire l'umiltà della sua serva? Vuol dire la piccolezza. Ha guardato la piccolezza, l'insignificanza della sua serva. E accettare di essere piccoli, di essere insignificanti, questa è umiltà. È il primo passo dell'umiltà. Uno che non accetta di essere piccolo, di essere insignificante, e quindi non è mai capace di ridere di se stesso, non è umile. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Quindi, ecco, Maria ha avuto le sue sofferenze e le sue tentazioni, ma le ha superate con umiltà. E in questo modo il suo essere senza macchia è rimasto intatto. Il suo vestito, possiamo dire, la sua grazia è rimasta intera e splendente. Quindi non vediamo in lei quelle macchie che deturpano tutti gli uomini. Anche noi siamo, la nostra umanità è deturpata da che cosa? Dall'orgoglio, dalla prima tentazione, dalla superbia che segue a ruota, dalle bramosie delle cose di questa terra, delle cose che passano, dall'avidità, dall'impurità, dalle ambizioni, dalle vanità, eccetera, eccetera. La nostra vita, poco o tanto, più o meno, a periodi più lunghi o a periodi più brevi, si ritrova macchiata. In lei, in Maria, non vediamo queste macchie. Col Salmo 15 o 14 possiamo dire che lei ha mani pure e perciò la sua preghiera è accolta da Dio. C'è un altro Salmo che dice: come può un giovane custodire pura la sua vita, custodendo la tua parola? Custodendo la parola di Dio. Ecco come nel Vangelo troviamo sottolineato più volte il fatto che Maria custodisce la parola di Dio e quindi la sua vita è pura. Immacolata. Dicevo che invece in Oriente non viene dato questo titolo a Maria, non viene venerata sotto questo aspetto, ma invece viene chiamata tutta santa, tutta santa. In Oriente si è sviluppata una cultura un po' diversa dalla nostra, dove al centro dell'attenzione non è l'uomo, ma è Dio. Sono un po' più contemplativi di noi in Oriente, cioè l'occhio si posa direttamente su Dio. E quindi anche guardando gli uomini, prima si vede chi li ha fatti. È molto bello, abbiamo da imparare. Ce l'ha detto anche il Papa, il Beato Giovanni Paolo II, che dobbiamo respirare a due polmoni, visto che i polmoni dell'uomo normale sono due, se è sano, e respira con tutti e due senza neanche accorgersi. Nessuno sceglie se respirare col destro o col sinistro, ma con tutti e due insieme. Voi non avete mai scelto con quale polmone respirare. Allora diceva, faceva questo paragone il Papa, la spiritualità dell'Oriente e la spiritualità dell'Occidente sono come i due polmoni della Chiesa, bisogna respirare con tutti e due. Quindi abbiamo bisogno anche noi di imparare dall'Oriente, dai nostri fratelli orientali, i quali hanno l'occhio rivolto a Dio e guardando Dio vedono la bellezza di Dio, la sua pienezza che noi chiamiamo eternità. E guardando Maria cosa vedono? Non vedono prima di tutto che è senza macchia, ma prima di tutto vedono come in lei si riflette la luce di Dio. Vedono quanto di Dio è in lei, vedono la santità di Dio nell'uomo, in quell'uomo che è Maria, in quella umanità che vive Maria, la santità di Dio, la bellezza di Dio, l'amore puro, la purezza di Dio. L'anima di Maria è pervasa dalla presenza di Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Queste prime parole del Magnificat, del cantico di Maria, guidano lo sguardo a vedere in lei la bellezza, la santità, la pienezza di vita, la sua unità con Dio. Tutta santa. Cosa vuol dire santa? Vuol dire che Dio la occupa del tutto. Occupa del tutto la persona di Maria. La sua anima, ma non solo la sua anima, tutta la sua vita. Se occupa la sua anima, occupa anche il suo corpo di conseguenza. Qual è la conseguenza del fatto che l'anima intera magnifica il Signore? La conseguenza che la presenza di Dio occupa del tutto l'umanità di Maria. La prima conseguenza è la gioia. Se pensiamo, che cos'è che ci rende tristi? È facile vedere uomini tristi in giro. È facile anche che noi, anche se non ci accorgiamo, molte volte abbiamo il volto triste perché siamo influenzati dal peccato, dal nostro o da quello che ci circonda. Siamo influenzati, ci lasciamo influenzare dal peccato. Per questo la tristezza viene fuori sul nostro volto, dal nostro sguardo, dai nostri occhi. Non è che noi lo vogliamo, nessuno vuole essere triste, nessuno decide di essere triste. Ma se la sua attenzione è al peccato, proprio o altrui, alle sofferenze causate dal peccato, proprio o altrui, ecco che automaticamente la tristezza occupa il suo volto. Maria non la vediamo triste, perché lei non è occupata, non è influenzata dal peccato. Invece la bellezza e la bontà di Dio la impegna, la occupa del tutto. Per questo Maria si rallegra. Io credo che lei, sono sicuro che lei ha ubbidito all'angelo che le ha detto rallegrati. Prima si è un po' rimasta un po' scioccata da questa parola, perché le risvegliava le profezie e perché capiva che le veniva chiesto qualcosa di grande. Ma poi ha ubbidito a questa parola, rallegrati. Io non riesco a immaginare Maria disubbidiente. Voi ve la immaginate disubbidiente? No. Allora si era rallegrata, anche se non sapeva del tutto in quel momento il perché della sua gioia, ma ha ubbidito. Rallegrati, Maria. La conseguenza del fatto che lei è tutta santa. Non è il peccato dell'uomo che influisce in lei e la rende triste, ma è la bellezza e la bontà di Dio che la occupa e quindi si rallegra. È una vita, dire che Maria è santa, è tutta santa, è dire che la sua vita è influenzata, però dice poco, mossa, dipendente del tutto da Dio. Santo è ciò che dipende non dalla terra ma da Dio, dall'amore di Dio. Dicendo che Maria è tutta santa, diciamo che ogni suo pensiero, ogni suo sguardo, ogni sua mossa, ogni sua azione, ogni sua decisione dipende dall'amore di Dio. È ubbidiente agli impulsi che vengono dal cuore di Dio. Questo vuol dire tutta santa. Maria non è Dio, ma Dio le occupa il cuore, le occupa la mente, le occupa i desideri e quindi anche i pensieri, le occupa le azioni. Fa esultare la sua vita, la realizza del tutto. E lo sguardo di Maria rivolto a Dio le permette di vedere anche tutte le attenzioni che Dio ha per lei e per gli uomini, anche per i peccatori, cioè per i peccatori, perché sono tutti peccatori gli uomini. E così Maria vede che Dio innalza chi soffre e abbassa chi fa soffrire, come dice lei stessa poi nel cantico, continuando davanti ad Elisabetta a cantarlo, a proclamarlo. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha rimandato i ricchi a mani vuote, abbassa chi fa soffrire, innalza chi soffre, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, abbassa chi fa soffrire, è l'amore di Dio che abbassa chi fa soffrire, perché quando sono in basso possano anch'essi vivere l'esperienza dell'amore che li innalza, vivano l'esperienza dell'amore di Dio che li segue. Quelli che sono in alto pensano di poter fare a meno di Dio, quindi pensano che Dio non ci sia, non esista più facilmente. Cedono a queste tentazioni, hanno bisogno di trovarsi in basso, di essere umiliati, per poter anch'essi sperimentare la bontà, l'amore, la misericordia di Dio. E Maria si muove seguendo i movimenti di Dio, quindi non fa niente di sua iniziativa, ma è sempre obbediente. È sempre obbediente. L'essere obbediente è l'attività più sicura e più redditizia. Essere ubbidiente vuol dire essere santi, vuol dire muoversi mossi dall'amore di Dio. Tutta santa è Maria. È per questo che è immacolata, che noi la vediamo immacolata, perché è tutta santa. Prima viene il suo essere santo, di conseguenza noi vediamo l'effetto che non c'è macchia nella sua vita, ma perché lei è tutta un'obbedienza alle ispirazioni, ai movimenti, ai cenni di Dio. È tutta santa, perché lei vede il volto di Dio, e vedere il volto di Dio ci rende somiglianti a Lui, così come ci ha detto San Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. L'essere contemplativi di Dio ci rende simili a Lui. E quindi noi che siamo peccatori ci purifica, lo dice sempre ancora San Giovanni in quel passo. E Maria, doppiamente, perché non ha neanche bisogno di essere purificata, perché mai il peccato, mai la disobbedienza è entrata in lei. Infatti, in questo cantico, Maria non fa alcun riferimento a un proprio peccato. Lei sa che il peccato esiste, lo sa e lo afferma, ma solo per vedere l'opera di Dio. È il peccato del mondo. Lei lo esprime in quelle tre forme che abbiamo visto: superbia, potenza, ricchezza. Ma lei, prima di vedere il peccato del mondo, vede la misericordia del Padre. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. E dopo aver visto il peccato del mondo, ritorna a contemplare la misericordia di Dio, dicendo, ricordandosi della sua misericordia: ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri. Maria quindi è occupata dalla visione di Dio e quindi dalla lode di Dio. È a Lui che lei ha dato il suo eccomi, e ora sta donando la sua lode. È tutta presa dalla misericordia di Dio, è tutta impegnata con Lui. La Chiesa Cattolica, ha definito dogma questo mistero. Oh, questo mistero è osservato, goduto, contemplato dai fedeli da secoli, da molti secoli. In Oriente già dal secolo VIII Maria è venerata come tutta santa, o dal secolo VII e forse anche prima. Da noi siamo sempre un po' ritardatari rispetto all'Oriente. Hanno dovuto venire i santi del 1200 e poi i francescani hanno cominciato e poi la Chiesa nel 1400 ne ha fatto una festa per tutta la Chiesa l'8 dicembre e soltanto 150 anni fa, 160, è stato definito come un aspetto importante del mistero che deve essere creduto e venerato da tutti i fedeli, quindi proclamato dogma. Cosa vuol dire dogma? Vuol dire che fa parte della nostra fede, che non possiamo tirarlo fuori e farci una fede personale o personalizzata. Prendiamo la fede della Chiesa, c'è anche questo aspetto che Maria è tutta santa e quindi immacolata, senza macchia. Cosa vuol dire credere che Maria è immacolata? Alla fin fine vuol dire credere a questa volontà di Dio, alla volontà che Dio ha, che noi siamo tutti santi, che siamo tutti ubbidienti a Lui, che siamo del tutto Suoi, del tutto rivolti a Lui, quindi che siamo senza peccato anche noi. Ormai noi senza peccato perché recuperati, non perché da sempre senza peccato, ma perché noi che siamo peccatori lo abbiamo messo da parte grazie alla misericordia del Padre. Quindi credere che Maria è immacolata vuol dire in fin dei conti credere a questa volontà di Dio, che noi dobbiamo essere senza peccato. E che questo è possibile, e che il peccato non è inevitabile, che il peccato non fa parte del nostro essere uomini. Il peccato ci rovina, rovina il nostro essere uomini, ci diminuisce. Quando c'è il peccato, diminuisce la nostra umanità, ci fa soffrire. Ci rovina, fa soffrire anche gli altri, purtroppo, non soltanto noi. Quindi proclamare questo aspetto della fede, proclamare Maria Immacolata, vuol dire proclamare, dire, confessare che noi siamo fatti per essere senza peccato, che siamo realizzati quando il peccato non fa più parte della nostra vita, quando siamo del tutto di Dio, quando siamo del tutto obbedienti a Dio. Quindi, ecco, questo mistero della vita di Maria è un grande dono, è un aspetto della nostra fede che non deve mancare alla nostra attenzione, dobbiamo sempre essere attenti alla nostra santità. Siamo stati abituati, almeno noi più anziani, diciamo così, in passato, fino a pochi decenni fa, tutta l'attenzione della vita cristiana, probabilmente da secoli, era portata a evitare il peccato. Quindi l'attenzione era ai peccati. Questo è peccato, questo non è peccato. Questo è peccato, quindi questo non è peccato. Siamo cresciuti così. Per qualcuno questa è diventata un'ossessione che portava a scrupoli sopra scrupoli. Ma quel che è peggio è che ci ha privato di quell'attenzione ad essere testimoni della santità di Dio. Guardando e facendoci attenti a evitare il peccato e a vedere quindi i peccati dappertutto, non vedevamo più, non eravamo più attenti a vedere la positività della nostra fede e a vedere come noi possiamo essere portatori della santità di Dio, portatori quindi della pienezza del suo amore, testimoni della sua bontà, grandezza, misericordia. Questo ha portato molti a scappare dalla Chiesa, perché vedevano sempre paura, paura di far peccato. E la paura non costruisce, non aiuta, non attira. E allora i giovani, vedendo questi aspetti della nostra fede, che non possiamo dire che non debbano esserci in una certa misura, certo dobbiamo sempre essere vigilanti ed evitare il peccato, però la nostra attenzione più grande deve essere alla bellezza dell'ubbidienza a Dio, del vivere la bellezza e la grandezza dell'amore di Dio. E allora questo diventa un'attrazione invece che una paura, e quindi non fa fuggire nessuno. Quindi ecco, noi guardando e vivendo questo mistero e facendo anche celebrando la festa, la solennità dell'Immacolata, staremo attenti alla nostra santità, per divenire anche noi con la nostra vita rivelazione di Dio, come Maria. Con la sua vita ha rivelato la bellezza, la grandezza, l'umiltà, il servizio della vita di Dio. E così noi allora cerchiamo di mettere l'accento su questo aspetto, respirando a due polmoni Maria è la tutta santa. È per questo che è Immacolata. Se noi faremo grande attenzione ad essere sempre ubbidienti all'amore di Dio, staremo lontani anche dal peccato, certamente, ma con questa marcia in più, si può dire, con questo grande dono che è tutta la luce che viene, che emana dalla grandezza dell'amore del Padre. Ecco, ci avviciniamo allora alla festa di Maria Immacolata, puntando il nostro sguardo sulla sua santità e quindi sulla bellezza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
In la vita.